interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Leggendo il libro abbiamo messo in evidenza dei temi tipo come l'amicizia o quel rapporto tra genitori e figli. Lei cosa voleva far capire con questo libro?
Allora, io ho inserito l'amicizia, parliamo prima dell'amicizia, io ho inserito l'amicizia perché per me è un valore importantissimo. Io tengo moltissimo i miei amici che sono la mia seconda famiglia. Naturalmente ne ho 4-5 che io chiamo fratelli e sorelle come se fossero proprio fratelli e sorelle, perché c'è una comunanza di visione della vita, c'è una comunanza di sentimenti e quando ci si ritrova si sta bene, ecco, è una sensazione che si sente subito a pelle. Si sta bene, si parla delle cose della vita e si va d'accordo, delle volte magari anche no, però l'affetto fa superare magari qualche incomprensione. Per me è stata importantissima l'amicizia alla vostra età e credo lo sia anche per voi, senza amici sarebbe tutto più triste. E quindi perché gli amici che ho adesso di cui sto parlando sono gli stessi che avevo la vostra età e quindi devo dire la verità, volendo scrivere una storia per ragazzi non potevo dimenticarmi di quanto tempo io passassi felice con gli amici e non potevo non inserirlo nel libro come lo faccio anche in altri libri che ho scritto. Per quanto riguarda, poi siccome è un libro anche un po' avventuroso, nel senso che succedono diverse cose, si fanno diversi guai, si fanno anche dei viaggi, anche questa parte dell'amicizia, del legame con altre persone che mi sono amiche è molto importante. Mi piace moltissimo viaggiare con i miei amici. E ricordo dei viaggi bellissimi fatti da giovane appunto con i miei amici. Per quanto riguarda la famiglia, le parti che ho dedicato al rapporto dei ragazzi con la famiglia avrete notato che sono invece parti un po' più critiche, un po' più difficoltose. Si creano delle situazioni di incomprensione fra gli adulti e i ragazzi e anche questo è frutto un po' della mia esperienza e sicuramente qualcuno di voi si sarà ritrovato nel fatto che magari alcune volte si parlano due lingue diverse con gli adulti, però mi piaceva anche sottolineare, mostrare che anche se ci sono delle incomprensioni con i nostri genitori o con gli adulti, anche se delle volte noi ragazzi, sì, noi, insomma, mi sono messa fra di voi, insomma, quando siamo ragazzi, vediamo gli adulti quasi come dei nemici oppure qualcuno che non ci capisce, invece mi piaceva mostrare che se anche c'è questo punto di vista, se si fa attenzione, invece gli adulti agiscono nei nostri confronti magari con dei divieti, come succede con Luca, che la madre non voleva che andasse a cercare Sasha, oppure con appunto con così dei divieti solo perché vogliono proteggerci. Ecco, questa è una cosa che spero voi ragazzi abbiate sempre in mente, che il fine ultimo dei genitori e degli adulti che sono vicino a voi quando vi vietano di fare qualcosa che per voi invece sembrerebbe importante o bello oppure normale da fare, sono mossi sempre da un sentimento di protezione. Ecco, quindi magari ricordatevi anche questo quando avete dei battibecchi oppure avete delle incomprensioni.
Buongiorno, vorrei chiedere se è stata lei a scegliere la copertina e il titolo del libro.
Oh, allora, questa è una bella domanda. Sì, allora, il titolo del libro naturalmente sì, l'ho scelto io perché come avete capito e anche scritto nel vostro cartellone, uscita di sicurezza è una metafora su più livelli, è una metafora che rappresenta appunto il fatto che Sasha possa poi comunicare, il fatto che i ragazzi se si sentono oppressi oppure in difficoltà possono trovare un'uscita di sicurezza negli amici. Ecco, quindi il nome del libro è stato dall'inizio questo, e la casa editrice, l'editore, l'editrice che è Lodovica Cima, è rimasta subito d'accordo su questo titolo, e questo è rimasto. Per quanto riguarda la scelta della copertina, ho un ricordo bellissimo, perché sono andata a Udine, mi sono recata a Milano dove c'è la casa editrice, mi sono confrontata con Lodovica su quale fosse il momento, l'episodio che si era da rappresentare sulla copertina, ed entrambe avevamo la stessa idea, sia io che lei avevamo l'idea che il momento fosse quello in cui loro cadono dentro. Non ce l'eravamo detto prima, in quel momento abbiamo scoperto che era lo stesso. E poi lei ha fatto uno schizzo su come poteva essere l'inquadratura di questo momento, nel senso che dei ragazzi che cadono dentro il buco potrebbero essere ripresi lateralmente dall'alto. Noi avevamo pensato inizialmente a un disegno dall'alto che si vedesse questo buco e loro che cadevano, e poi invece l'illustratrice che si è occupata della copertina ha ritenuto che un disegno grafico che invece prevedesse l'inquadratura laterale, come si vede, fosse più efficace e permettesse di vedere le silhouette, perché non c'è un vero e proprio disegno delle persone, ma ci sono solo delle silhouette fatte con un unico colore, e fossero più significative. Devo dire la verità che anch'io gli ho dato ragione, mi è piaciuta da subito questa copertina, anche se avrei preferito il colore blu, perché il mio colore preferito è il blu e l'azzurro, e quindi avevo, parlando con Lodovica Cima, mi piacerebbe blu azzurro, però ci eravamo subito dette che, parlando di bosco, il colore doveva essere per forza verde, un altro colore che mi piace, quindi questo è stato il percorso per la copertina. Vi posso anche raccontare che la casa editrice Pelle d'Oca fa molta attenzione alle copertine. Se provate a vedere in internet le copertine che vengono scelte anche per gli altri libri della casa editrice, sono copertine che hanno tutte un po' un qualcosa, un tratto che sembra comune. In effetti è lo stesso studio grafico che si occupa di fare le illustrazioni, quindi la stessa mano. E questo viene fatto proprio consapevolmente, è proprio una scelta della casa editrice, per rendere i loro libri facilmente riconoscibili in mezzo agli altri. E un'altra caratteristica dell'oggetto libro, dell'oggetto appunto del libro, che è anche un oggetto che si tocca, se fate caso, non è formato da un'unica copertina, ma c'è una sovracopertina. Quindi c'è una parte del libro che ha la copertina bianca, è come se avesse due copertine, e ha i disegni in grigio, e poi sopra c'è la copertina vera. Ecco. Quindi una casa editrice come Pelle d'Oca fa molta attenzione non solo al testo interno, ma anche all'oggetto libro, come dicevo prima, proprio alla bellezza grafica che deve avere il libro esternamente per attrarre l'attenzione. È per questo motivo che loro ci porgono particolare cura.
Abbiamo provato anche noi a fare delle copertine per il libro.
Davvero?
Sì,
futuro. Ah, bello!
Bravi!
Ah, siete, i pri- siete delle... i primi che mi fanno delle copertine nuove, grazie.
Sì, sì, abbiamo fatto.
Ma grazie, bello, bello, mi piacciono molto, bravi.
Che vedi, hanno fatto mentre leggevo, avevo chiesto loro di fare un disegno, scrivere qualcosa. Bello. E quindi loro hanno scritto delle frasi oppure fatto appunto dei disegni.
Buongiorno.
Buongiorno Elia.
E vorrei chiederle quanto tempo ci ha messo per scrivere il libro.
Sì, ci ho messo 2 mesi. Sì, mi hanno detto che sono stata veloce, però tenete conto che sono stati 2 mesi intensi, perché ho cominciato all'incirca a metà giugno, quando avevo quasi finito con i miei impegni a scuola. E poi durante luglio e agosto l'ho finito metà agosto all'incirca, ecco, quindi no, l'ho finito a fine agosto, però c'è stato un momento in cui mi sono fermata perché sono andata in Cornovaglia, dato che l'ho ambientato in Cornovaglia e non volevo scrivere delle stupidaggini, sono andata sul posto a vedere, che è anche l'unico posto della Gran Bretagna che non avevo ancora visitato. Sono stata diverse volte in Gran Bretagna, ma la Cornovaglia mi mancava. E forse un po' per avere la scusa di andare a fare questo viaggetto l'ho ambientato lì. Quindi avevo già steso un po' di libro, era già abbastanza avanti, e sono andata appunto questi luoghi che io avevo visto su Google Maps, anzi su Google Street View. Avevo individuato delle cittadine che mi sembravano interessanti per diventare l'ambientazione del libro, e sono andata a guardarle su Street View e poi dal vero sono andata a visitarle. Infatti inizialmente volevo ambientare il libro in una cittadina che si chiama Powy. Però andandola a visitare mi sono resa conto che era un po' diversa da come la immaginavo, e siccome il giorno successivo visitai un'altra cittadina interessante che era, si chiamava Polperro, e viene raccontato che era uno sbarco dei pirati, siccome è una baia molto piccola, raccontavano che qui i pirati andavano a nascondersi, a sistemare le loro navi, e ho fatto una mescolanza dei nomi di queste due cittadine, proprio perché le immaginavo con le caratteristiche un po' dell'una e un po' dell'altra, da qui che è nata Powerro. Quindi sono andata appunto in Cornovaglia, poi quando sono tornata a casa ho cambiato alcune cose che avevo già scritto, proprio perché non erano realistiche. E quindi ecco, all'incirca 2 mesi più un viaggetto è durata la scrittura, sì. Tenuto conto però che precedentemente avevo già steso tutto il progetto del libro, e quindi avevo già scritto capitolo per capitolo un piccolo riassunto di quello che succedeva, quindi quando ho cominciato a scrivere io avevo già pronto tutto quanto, tutta la storia. L'unica cosa che non avevo messo dentro la storia inizialmente nel mio progetto libro era un personaggio che ho inserito quando mi sono messa a scrivere, cioè Jimmy. Cosa dite? Avrei fatto meglio a lasciarlo, a non scriverlo, o fatto bene a inventarlo? Voi cosa dite? La storia senza Jimmy sarebbe stata uguale?
No,
Jimmy era il mio primo.
Sì, sì, è vero.
Quindi ho fatto bene, ecco, mi fa piacere. Inizialmente nella storia Jimmy non c'era, mi è venuto così, è venuto fuori mentre scrivevo la storia. E queste sono cose che naturalmente accadono, per fortuna. Si cambia il progetto iniziale, la cosa importante è che rimanesse in piedi tutta l'impalcatura che poi portava del mistero, che poi portava alla soluzione del mistero.
All'inizio però, Carla, Jimmy a qualcuno stava un po' antipatico, dopo
bene, sì, ma devono, ogni personaggio deve un po' disturbare oppure deve creare dei sentimenti contrastanti. E anche la storia non deve essere sempre appassionante, deve anche essere noiosa qualche volta. Certo, l'importante è che non sia noiosa per tutte le pagine, però io dico sempre ai miei lettori e anche ai lettori in generale, avete il diritto di non farvi piacere qualcosa o di farvi annoiare da qualcos'altro. L'importante è che non sia dall'inizio alla fine, perché allora se no lì... Allora il libro è da mettere da parte, come vi ho già detto, avete il diritto di non finirlo.
Il famoso decalogo, no?
Esatto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Volevamo chiederle se ascolta musica mentre scrive.
Oh sì, sì sì. Io questo libro l'ho scritto ascoltando delle colonne sonore. Io ho bisogno di ascoltare la musica mentre scrivo, se no mi distraggo tanto. Non so voi quando fate i compiti, cosa dite?
Oh, anche io a volte.
Ecco. E io lo stesso. Per me scrivere è un po' come fare i compiti. Devo tenermi concentrata e per rimanere concentrata ascolto soprattutto colonne sonore. Perché nelle colonne sonore dei film non ci sono le parole. E quindi in questo modo le parole non mi disturbano, se no mi verrebbe da canticchiare e allora lì è grave. E questo vale per la prima stesura del libro, nel senso dall'inizio alla fine ascolto, appunto, rimango con le cuffiette alle orecchie. Invece poi quando comincio a correggere il libro lo leggo a voce alta. Allora lì a quel punto non posso più ascoltare la musica, mi metto appunto a leggere a voce alta e oltre a controllare che la frase sia giusta, che ci siano i congiuntivi al posto giusto, che le frasi significhino proprio quello che volevo esprimere, sto anche attenta se c'è una buona musicalità delle frasi, perché una frase può essere giusta ma non può essere bella da sentire o da leggere, anche se è grammaticalmente corretta. Quindi ha una certa importanza anche appunto, la musicalità della frase. La vostra professoressa poi ha anche detto prima che voi lo avete ascoltato mentre lei lo leggeva, quindi capite che a maggior ragione un autore deve non solo scrivere, ma accorgersi se quello che sta scrivendo è buono anche per essere ascoltato a voce alta, soprattutto un autore per ragazzi. Ecco, non sempre ci si riesce, come in tutte le cose, magari alcuni punti sono meno felici, meno riusciti e altri un po' meglio. Però l'intento è questo, di riuscire a correggere un testo da diversi punti di vista, grammaticalmente, dal punto di vista della musicalità, eccetera, eccetera.
Ok, volevamo anche chiederle se ascolta ancora le canzoni dei Police.
Oh sì, da quando ho scritto questo libro le riascolto di nuovo. sì, le riascolto ogni tanto, le rimetto su Spotify, però la cosa più bella è ascoltarle alla radio, nel senso, quando guido e ogni tanto salta fuori una delle canzoni che io ho usato per questo, però ho un flash, ho un momento di felicità e quindi sì, anche un momento di commozione, se devo dire la verità, un poco anche mi commuovo perché come immaginate questo libro per me ha significato molto.
Allora, buongiorno ancora. Che cosa le è piaciuto di più in Cornovaglia?
Allora, più di tutto i gabbiani. sì, infatti a un certo punto la mia editrice ha detto ma ho inserito troppi pochi gabbiani nella mia storia. Ogni tanto li ho nominati. Però credetemi che in Cornovaglia i gabbiani sono presenti, cioè questo suono dei gabbiani che volano, che tra di loro si chiamano, c'è dall'alba al tramonto. E a me è piaciuto molto avere questo sottofondo con i versi dei gabbiani e anche vederli, perché mentre si passeggiava era sempre presente in aria qualche gabbiano che volava. Mi ha richiamato un libro che io ho letto quando avevo all'incirca la vostra età, che si chiamava Il gabbiano Jonathan Livingston, si chiama, anzi è un libro ancora famoso, che ho amato moltissimo. Il gabbiano è anche un animale che mi piace molto, e quindi essere accompagnata durante tutto il viaggio da questi animali mi è piaciuto molto. E poi la cornovaglia, dovete sapere che viene chiamata la piccola Italia. È anche un po' per questo che io ho deciso di ambientarlo lì, perché dovete sapere che l'Inghilterra non ha il clima italiano, non ha le bellezze, poi diciamo che le bellezze architettoniche dei piccoli borghi come abbiamo noi. Però andando in Cornovaglia mi sono un po' ricreduta, nel senso che lì il clima, rispetto a quello che conoscevo io, piovoso, quello che c'è a Londra, in generale in tutta l'Inghilterra, poi anche in Scozia, è un po' più mite. In effetti è una zona in cui ci sono meno rovesci di pioggia, c'è più sole, il sole scalda di più, e anche i piccoli borghi, le piccole cittadine che ho visto erano molto caratteristiche, certo, non come quelle italiane, però insomma dai, erano veramente molto molto caratteristiche, molto belle anche esteticamente, un bel viaggio da fare che ho consigliato spesso. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo durante questo viaggio, e che avevo progettato da casa, che ci tenevo moltissimo a fare, era andare nella casa di Agatha Christie. Sapete che questo libro è un giallo, e quindi dovete per forza immaginare che io sono appassionata di Agatha Christie. Ho i suoi libri, li ho letti tutti, anche in inglese qualcuno, ne conosco, alcuni li conosco molto bene. Conosco bene la sua storia e avevo davvero voglia di mettere i piedi dove aveva messo i piedi anche lei. E allora poco prima della Cornovaglia c'è una cittadina dove c'è un fiume, un bosco, e in questa zona c'è la casa delle vacanze di Agatha Christie. Quindi la cosa bella è che si può raggiungere casa sua con il treno a vapore della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, cioè si può prendere un treno a vapore che è effettivamente alimentato a carbone e si può arrivare proprio fino al confine del boschetto della casa di Agatha Christie. Poi si percorre una parte appunto di sentiero in mezzo al bosco fino ad arrivare a casa sua. Naturalmente io sono andata a toccare, a fotografare il mio dito sulla sua macchina da scrivere, e c'è stata anche la possibilità, perché gli inglesi sono molto forti per quanto riguarda i musei o le case così di personaggi famosi, ti danno la possibilità di giocare a tennis nel posto dove giocava a tennis Agatha Christie, ti danno una racchetta dell'epoca, e ho potuto scrivere su uno scrittoio che era di Agatha Christie, quindi mi hanno fatto appunto scrivere, lasciare la dedica seduta su questo scrittoio. È stato molto emozionante, non lo immaginavo, perché gli oggetti in teoria non dovrebbero essere così importanti come le persone. Però qualche volta gli oggetti ci parlano e ci comunicano delle emozioni, se sono appartenute a delle persone così speciali, ci creano così un po' di emozione particolare.
Ca, interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.